Laser.
Sono quelli che sembrano sempre lontani, distratti. Sai quando sei davanti a qualcuno e ti domandi: ma mi starà ascoltando? Ma mi ama? Ma ha capito? Quando non hai una risposta per tutte queste domande, probabilmente sei davanti a uno sfiorato. Gli sfiorati possono attraversare delle cose meravigliose o anche cose terribili. Cose che magari gli altri nemmeno vedono. Cioè, qui siamo in un altro mondo.
Gli sfiorati sono in un film di Matteo Rovere, tratto da un romanzo che Sandro Veronesi aveva pubblicato nel 1929. Sono i discendenti degli indifferenti di Alberto Moravia, che aveva scritto il suo romanzo nel 1929. Gli sfiorati e gli indifferenti sono gli ultimi, cronologicamente, nella grande catena degli accidiosi. Di chi, appunto, come Bartleby, lo scrivano nel racconto di Melville, dice a ogni richiesta: preferirei di no. Sono annoiati, sono pigri, sono depressi, sono malinconici, sono nati stanchi. O magari hanno deciso semplicemente di non agitarsi, di non darsi pena, di lasciarsi scivolare addosso le cose, perché questa è l'unica scelta sensata. Partiamo dall'inizio. Prima di Papa Gregorio Magno, nel VI secolo, i vizi erano 8. Accanto all'accidia c'era la tristezza, accanto alla superbia c'era la vanagloria. Mancava l'invidia. Ne parliamo con Sergio Benvenuto, che all'accidia ha dedicato un libro uscito dal mulino. La differenza tra accidia e tristezza, per cominciare, se c'è.
In realtà sono fondamentalmente la stessa cosa, perché l'accidia nasce come un peccato specifico dei monaci e degli ecclesiastici, i quali, diventando tristi, perdono il loro contatto con Dio e quindi diventano completamente indifferenti. Poi questo peccato è stato esteso anche ai laici, alla gente comune, è diventata quindi la banale pigrizia, il fatto che uno non fa assolutamente nulla di importante. Però nasce proprio come peccato di chi cerca Dio, il prete, il monaco, che a un certo punto si arrende e si dedica alle cose fatue, perché in fondo, contrariamente a quello che si pensa, il depresso è una persona che è attratto molto dalle cose fatue e irrilevanti, proprio perché è depresso, quindi rinuncia ai grandi progetti in qualche modo. E quindi oggi io credo che la cidia sia, diciamo, un peccato abbastanza diffuso, perché quanta gente rinuncia poi in fondo a degli ideali, a dei grandi progetti, a delle ambizioni, semplicemente per carpire il momento così divertente o piacevole, e quindi abbandonare completamente i propri progetti.
Il peccato del nostro tempo, suggerisce Sergio Benvenuto. Però, per esempio, Émile Cioran insegna a diffidare degli entusiasti. Sono loro che combinano i guai più tremendi. Ma c'è un personaggio o un romanzo che possiamo considerare la Bibbia degli accidiosi? Bibbia nel senso in cui questa parola viene usata dagli sceneggiatori di telefilm. Un insieme di caratteristiche che descrive un personaggio.
Non credo che ci sia un libro che descrive meglio, perché appunto l'accidia ha una storia, ha un'evoluzione. In certi momenti viene interpretata in modo teologico come peccato, in altri momenti come fatto medico, come melancolia, quindi che va curata con termini medici, oggi come depressione maggiore, per cui ogni epoca in qualche modo ha prodotto un fondamentale testo sull'accidia. Per esempio, io credo che il più importante di tutti, per certi versi, nella nostra cultura occidentale è Amleto, perché Amleto è presentato sin dall'inizio a Shakespeare come un palinconico, cioè una persona che di fatti non riesce a fare quello che deve fare, cioè vendicare il padre, no? Quindi non a caso Amleto è considerato nella nostra cultura uno dei drammi, delle opere più fondamentali e più prestigiose, proprio perché mette in scena un malinconico, cioè uno che non riesce in qualche modo ad agire. Questo poi in fondo è il malinconico, è chi è completamente preso nel narcisismo delle proprie riflessioni e che non riesce a impegnarsi. Ecco.
This morning I got up and got ready quickly because I had to get a lot of stuff done. I sat down at my desk to start getting my stuff done and I spilled my coffee, so I got a sponge to clean it up and I figured I'd take an extra minute to clean the whole desk because a clean desk would help me get my stuff done.
Chi non si riconosce nel ritrattino del procrastinatore che abbiamo appena ascoltato? Ci alziamo presto per fare tutte le cose che dobbiamo fare durante la giornata. Poi ci facciamo il caffè per affrontare meglio tutte le cose che dobbiamo fare durante la giornata. Poi una goccia di caffè cade sul tavolo e allora puliamo tutto il tavolo per lavorare meglio. E magari facciamo la punta alle matite, mettiamo in ordine gli appunti, sfogliamo i giornali su iPad, guardiamo la posta elettronica sull'iPhone, ci perdiamo in mille cose preparatorie. Il video intero che si trova su YouTube arriva fino a sera. A furia di rimandare, un po' di televisione e poi a letto, così da alzarsi presto e fare tutte le cose che restano da fare. Capita di comportarsi così e non impedisce di vivere. Fa solo perdere un po' di tempo e fa diventare un po' ossessivi. Normale nevrosi. Ma quando è invece che l'accidia diventa una condizione psichiatrica? Sergio, benvenuto.
Più o meno verso l'Ottocento, quando i psichiatri, soprattutto tedeschi, in qualche modo isolano quella che si chiama psicosi maniaco-depressiva, cioè loro si interessano al fatto che i depressi hanno delle fasi in cui sono molto tristi e molto avviliti e delle fasi in cui sono invece euforici, esattamente il contrario. È chiaro perché la psichiatria ha cercato di medicalizzare un sentimento che tutti i secoli ha in qualche modo riconosciuto, solo che nei secoli precedenti, fino all'Ottocento, il malinconico era una figura profondamente contraddittoria e ambigua, perché da una parte era, diciamo così, il pazzo, quello che poteva mettere fuori qualsiasi tipo di follia, d'altra parte però era la condizione per essere uno scienziato e un genio, per cui la malinconia aveva una doppia faccia: da una parte era, diciamo, il peggiore dei mali, dall'altra parte era la condizione per ergersi, diciamo così, sulla massa. E qui ripeto ancora: la figura di Amleto è fondamentale, che da una parte sembra pazzo, fa il pazzo, o viene percepito come pazzo, quindi come il peggiore, diciamo, di principe, dall'altra parte si dimostra invece il più grande principe, perché va oltre le apparenze, diciamo così, per migliaia di anni questa è stata l'ambiguità, cioè il malinconico o l'accidioso è, diciamo così, profondamente ambivalente. Noi non sappiamo se disprezzare o ammirare il depresso. Tutt'oggi questo, malgrado la medicina psichiatrica, resta questa profonda ambiguità.
I'm so tired, I haven't slept a wink. Is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, no, no. I'm so tired. I don't know what to do. I'm so tired. My mind is set on you. I wonder, should I call you? But I you would do. You'd say, wouldn't you want, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know it's 3 weeks. I'm going insane, you know I'd give you everything I've got for a little piece of another cigarette and curse Sir Walter Raleigh. He was such a stupid get. You'd say put me on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop the brain, you know. 3 weeks I'm going insane, you know. I'd give you everything I've got for a little peace of mind. I'd give you everything I've got for a little peace of mind. I'd give you everything I've got for a little peace of mind. The simplest circumstances, how about the long
chi proprio dal letto non riesce a alzarsi è Oblomov, nel romanzo di Ivan Gancharov. In un saggio sulla Cidia, letto durante le conversazioni di Capri, incontri letterari che qualche anno fa erano appunto dedicati ai 7 peccati capitali, Salman Rushdie disse che Oblomov era il contrario di Proust. Il narratore della recherche impiega 150 pagine per addormentarsi, Oblomov impiega 150 pagine per alzarsi.
Beh, la prima parte del romanzo è così, è un romanzo in 4 parti, la prima parte dura appunto 150 pagine. Nella prima parte è abbastanza stupefacente che il protagonista, quello che dà il titolo al romanzo, sta sempre a letto. È vero, ci mette 150 pagine a alzarsi dal letto. La cosa strana è che questa prima parte è bellissima, è una prima parte movimentatissima e in realtà il lettore impara un... Per esempio il rapporto che c'è tra questo protagonista, che è un signore, un nobile russo, metà dell'Ottocento, e il suo servitore, un servo della gleba, è addetto alla educazione del padroncino, che è Blomov, che noi qui incontriamo quando ha già 30 anni, ma che è accompagnato da questo servitore che si chiama Zakhar fin dalla giovinezza, diciamo. E il rapporto tra queste due persone a me ha ricordato, per esempio, la prima volta che lessi il romanzo, il rapporto che c'era tra me e mia nonna. È un rapporto in cui c'è certamente una delle due che ha l'autorità, nel caso di Oblomov era lui il padrone, quindi quello che aveva dal punto di vista legale e tutto il, insomma, il diritto di disporre del suo servitore come voleva. In realtà il rapporto è molto più complicato, perché Zakhar influenza moltissimo Oblomov e loro non fanno altro che litigare, litigano continuamente fino alle lacrime a volte dell'uno e dell'altro. A Zakhar viene da piangere perché non capisce per cosa il padrone si è dispiaciuto, non capisce le parole che Oblomov dice, e Oblomov viene da piangere dalla rabbia per il fatto di non essere considerato a sufficienza. La galleria dei servitori dell'Ottocento, ce ne sono alcuni memorabili, come per esempio quello di Pushkin, della figlia del capitano, oppure quello di Dostoevsky, che compare nell'ultima parte delle Memorie sottosuolo, Apollon, di cui l'uomo del sottosuolo ha proprio un sacro terrore, e Apollon è il vero padrone di casa, diciamo. E in questa galleria Zakhar è sicuramente, per me perlomeno, quello che resta più impresso. È un personaggio memorabile che continuamente si lamenta del proprio padrone, che però è legato a questo padrone da un affetto che si capisce leggendo il libro.
E a Paolo Nori, scrittore e lettore di letteratura russa, anche nel senso che legge i romanzi ad alta voce. I suoi podcast li trovate sul sito del Post. Ha tradotto e curato Oblomov nella collana dei classici Feltrinelli.
Oblomov vive in una società, appunto la Russia, a metà dell'Ottocento, in cui il ruolo che una persona nobile ricopre all'interno di questa società è predefinito. La società russa nell'Ottocento è a forma di piramide, una piramide al cui vertice c'è lo zar, e sotto stanno tutti gli altri in un posto assegnato per nascita. Ci sono 14 classi e a ciascuno viene dato il proprio posto. Poi naturalmente sono possibili salite o discese all'interno di questa scala gerarchica. Cioè quello che può decidere alla fine è poi lo zar. Per esempio nella Russia dell'epoca c'era ancora la servitù della gleba e quindi la stragrande maggioranza della popolazione era in uno stato di schiavitù, e i russi che avevano viaggiato, che avevano studiato, che si rendevano conto della insensatezza di questa condizione sociale, che avevano letto e conosciuto i filosofi francesi, l'illuminismo, le idee di libertà, di eguaglianza, e di fraternità, una volta tornati in Russia si scontravano con la loro condizione, cioè non potevano cambiare niente nella loro vita. Loro stessi avevano dei servi. Mi viene in mente la sorella di Gogol che scrive a Gogol chiedendo se può fustigare i servi della gleba. E la cosa terribile è che Gogol le risponde e le dice sì sì, tu li puoi fustigare, fustigali tranquillamente, perché la tua condizione di padrona ti viene da Dio. Cioè questa cosa non è arbitraria, ma è decretata da una volontà superiore. Per una persona istruita, lì o si faceva la rivoluzione, cosa che si era provata a fare nel 1825 con la rivolta dei decabristi, con degli esiti disastrosi, oppure non si poteva fare niente. E Oblomov sceglie questa alternativa, mi viene da dire, quella di dormire, di stare a letto. E la cosa stupefacente per me è che alla fine del libro a uno viene il dubbio che quella sia stata allora la scelta migliore. C'è anche un bellissimo film di Nikita Mikhalkov che si chiama Alcuni giorni della vita di Oblomov e che è tratto dal romanzo, ma Mikhalkov cambia qui leggermente il finale e esplicita questa idea che Oblomov avesse fatto la scelta migliore, che forse però, che è un'idea che però innuccia e così trova anche dentro il libro di Gancharov.
Procrastination. 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 Procrastination is avoiding doing something. Procrastination is not being able to get started.
Ci sono alcune pagine del romanzo di Gancharov che a me hanno ricordato un film di fantascienza, credo degli anni 70, che si chiama, credo, nella versione italiana, Viaggio allucinante, no? E c'era un uomo che era malato e per curarlo avevano rimpicciolito una piccola navicella con dentro dei medici che dovevano entrare dall'orecchio dell'uomo e percorrere poi le sue arterie e trasportare questi medici nel luogo dove c'era questa infezione in modo che la potessero curare. Ecco, ci sono alcune pagine in cui sembra di entrare proprio dentro il corpo di Oblomov, c'è la descrizione di quello che succede in relazione ai sentimenti che lo agitano, proprio all'interno di questo corpaccione che noi immaginiamo disteso sopra un divano, ed è una vita pienissima, ecco. Quindi non è un uomo passivo, è un uomo che sente profondamente quello che succede intorno a lui e che non si accontenta di un'azione insensata, ecco, ma prova a ragionare prima di agire e poi decide alla fine, anche per pigrizia, certamente, di non agire. Preferisce non agire, ma è appunto il dubbio che abbia ragione lui. Cioè, un personaggio simile a Oblomov è Romolo il Grande di Dürrenmatt nella commedia, mi sembra dire, di Dürrenmatt, l'ultimo imperatore romano, quando all'arrivo dei barbari, no, mentre stanno arrivando proprio a Roma, la cosa più intelligente, dopo averci pensato così, la cosa più intelligente che gli sembra di poter fare è di curare le proprie galline, di dar da mangiare con cura queste galline che lui chiamava per nome, e anche lì viene il dubbio che abbia ragione Romolo il Grande.
Magari ha ragione lui, dice Paolo Nori parlando di Oblomov. Viene lo stesso dubbio con i depressi. E se avessero ragione loro? Sergio, benvenuto.
Hanno fatto delle ricerche empiriche degli ultimi anni che tendono a dimostrare che non il depresso proprio psicotico estremo, ma che il depresso generalmente vede le cose più realisticamente della persona che non lo è. Ma appunto vedere le cose troppo realisticamente è proprio questo a malattia. In fondo quello che ci fa essere umani è il fatto che noi viviamo un po' in una vita di sogno, cioè che noi tendiamo a seguire delle passioni irrazionali, degli entusiasmi. Il malinconico che vede un po' troppo le cose come stanno non vive più o comunque ha un senso di fine della vita, come ben espresso dal magnifico film ultimamente di Lars von Trier, Melancolia, che in effetti è una metafora della condizione accidiosa o malinconica. Non so se qualcuno l'ha visto, ma è un bellissimo film.
Siamo soli. La vita è soltanto sulla terra. E per poco ancora. stella è quella?
Melancolia passerà esattamente davanti a noi e non ci sarà mai spettacolo più straordinario. Poteva essere tutto diverso.
Che cosa ti aspettavi? Ho molta paura di quello schifo di pianeta.
Papà ha detto che non c'è più niente da fare.
Ha dimenticato la grotta magica. Voglio che stiamo tutti insieme quando sarà il momento.
L'accidia è il primo peccato capitale a essere medicalizzato. La stessa sorte però sta toccando anche agli altri vizi capitali. Non si parla più di gola, ma di bulimia, o genericamente di disturbi alimentari. Non si parla più di lussuria, ma di dipendenza dal sesso. Per Lia ci sono i seminari che insegnano a gestire la rabbia. Non era meglio continuare a considerarli peccati, o vizi, che è una parola ancora più interessante. Non sembra un gran guadagno cancellare il piacere che procurano e in questo modo si cancella del tutto la volontà. Neanche più possiamo decidere di essere viziosi ormai.
Ma lei ha perfettamente ragione, ma questo semplicemente perché noi stiamo andando verso una civiltà dove il primato della religione è sostituito sempre più dal primato della scienza e quindi anche da uno sguardo scientifico sulle nostre passioni. È chiaro che effettivamente viviamo in un'epoca in cui certamente c'è un'importanza estrema del credo religioso, ma sulle altre cose è la scienza ormai che domina sempre più. Io credo che ci sia la possibilità per una terza via, che non sia né il peccato religioso né la malattia psichiatrica, organica o neurologica, e che sia fondamentalmente, come dire, il dramma esistenziale di ognuno di noi, che deve fare i conti con se stesso e quindi con un proprio impulso a lasciare andare le cose, quello che Freud chiamava una pulsione di morte, cioè di mollare tutto, no? Come si vede un po' nel film Melancolia, dove appunto la protagonista a un certo punto molla tutto, distrugge la sua carriera, il matrimonio, e quindi è un personaggio tipicamente malinconico, che poi diventa la distruzione dell'intera terra, ma in effetti che nasce come sentimento che tutto va mollato e tutto va distrutto. Ecco, questo è qualche cosa di, certamente può essere sempre psichiatrizzato, o può anche essere interpretato in termini religiosi, però secondo me resta uno sguardo diverso che quello che gli artisti o gli psicanalisti volgono a queste forme di vita, che è diverso, che si rendono conto che c'è lì un dramma, una storia, qualcosa che va elaborato.
Vi ricordo che oltre alla serie del Mulino esistono altre serie sui peccati capitali. È un tema che sempre appassiona. Per esempio c'è quella della Oxford University Press, pubblicata in italiano da Raffaello Cortina. E se siete fortunati potete ancora trovare sulle bancarelle un vecchio libro longanesi uscito negli anni 60. A occuparsi dei peccati capitali erano 7 scrittori, da Evelyn Waugh, che ha scritto appunto La voce sull'accidia, a Edith Sitwell, a Cyril Connolly, al poeta Auden, insomma quello diventato famoso perché una sua poesia viene letta nel film Quattro matrimoni e un funerale. Sergio Benvenuto ha scelto come sottotitolo per il libro sull'accidia La passione dell'indifferenza. Ma non è una contraddizione in termini?
No, perché il termine stesso accidia viene dal greco achedia. Achedia era proprio l'indifferenza, cioè la noncuranza. Ecco, io credo che la traduzione migliore di accidia sia proprio noncuranza. E quindi ci sono tanti tipi di accidia oggi, in effetti, basti pensare a quella che io chiamo l'accidia politica, cioè l'indifferenza alla politica, il fatto che non me ne importa niente, o non me ne importa niente degli altri, della gente che soffre. C'è un'indifferenza fondamentale che in effetti è nel termine stesso accidia, che in italiano non significa niente in effetti, ma che in greco aveva un significato proprio invece assolutamente di noncuranza.